Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Nuova puntata di Lobanovsky, il podcast tecnico-tattico dell'ultimo uomo. Io sono Daniele V. Morrone e chiudiamo questa stagione calcistica perché finalmente possiamo dire che la stagione è quasi finita. Manca proprio l'Europea Under 21, ma quello veramente lo lasciamo per altre volte. Su Lobanovsky chiudiamo con una top 11 della Champions League. Io conosco solo una persona con cui posso fare una top 11 della Champions League e quella persona è Daniele Manusia, che quindi è dall'altra parte. Ciao Daniele.
Ciao Daniele, che bello essere di nuovo in queste stanze dopo tanto tempo. È un po' come tornare a casa della propria ex moglie e vedere che ci sono foto di altre persone e i bambini hanno disegnato sui muri, bambini che io non conosco, però insomma molto bello, grazie per avermi invitato. E perché la puoi fare solo con me la top 11 della Champions League?
Guarda, è un fatto, sai, l'uomo ha inventato la tradizione anche per costruire un sistema in cui riesce a tenersi sotto controllo. La tradizione vuole che noi facciamo le top 11 e quindi ho pensato di continuare così.
Va bene, ok, dice. Poi perché altrimenti andiamo fuori controllo e chissà cosa possiamo fare, insomma, quindi va bene, mi sembra giusto.
E il gioco è sempre lo stesso, dai. Sì, dai, ma lo sanno chi ci ascolta su Lobanovsky. Una scelta a testa fino a completare la top 11. L'ordine però è a serpente, ovvero l'ospite, in questo caso tu Daniele avrai la prima scelta, io avrò la seconda e la terza, poi tu la quarta e la quinta e via così. Dobbiamo completare la top 11, la formazione a scelta della persona, quindi se vuoi scegliere 11 attaccanti lo puoi fare, però sappi che poi queste formazioni verranno messe a confronto e quindi ne uscire fuori come una persona che perde la partita.
No, va bene, ok, anzitutto non possiamo sapere ad esempio come potrebbe difendere un giocatore, che ne so, come Pavoletti, certo, non è in Champions League, quindi non lo posso mettere in questa top 11. Ma come dire, magari voglio mettere Sebastian Haller, difensore centrale.
Chi lo puoi fare?
Esatto, si può fare.
Nessuno,
però no,
nessuno.
Non lo faccio. Ma quindi comincio io?
Sì, tu hai la prima scelta.
E devo partire dal portiere, però.
No.
Facciamo, no, dai, no. Sennò un po' diventa come quelle aste del fantacalcio in cui fai tutto all'inizio, poi non ti restano più i crediti. No, partiamo dal portiere. Andiamo per reparto.
Va bene, vai con il portiere.
Poi, tra l'altro mi pare che avevamo fatto così dopo il mondiale, quindi...
Vai con il portiere.
Allora, come portiere io scelgo Onana, perché voglio impostare molto bene dal basso, secondo me ha fatto una grandissima finale, è un portiere che, appunto, protagonista, vuole essere protagonista, ricordiamo che è andato via dal ritiro del Camerun perché... l'allenatore voleva che lanciasse di più e lui ha detto no, io gioco un certo tipo di calcio e quindi non sa chi sei tu per cambiarmi. Mi piace molto questo atteggiamento, oltretutto per me ha fatto una ottima Champions League e una ottima finale, soprattutto in cui quando l'Inter ha avuto bisogno di premere sull'acceleratore la trazione non era anteriore ma posteriore, perché appunto non sono stati gli attaccanti a trainare l'Inter, ma è stato appunto Onana col suo coraggio, con la sua intraprendenza, e voglio premiarlo così, fresco fresco, insomma, di finale, quindi ci sta.
Oh, assolutamente ci sta, personalmente il miglior portiere di questa Champions League, sia per le parate decisivi che ha fatto con l'Inter, ma anche e soprattutto per, come dicevi tu, questa immagine che dà di portiere difensore aggiunto che imposta con una tranquillità quasi unica in questo momento nel panorama mondiale. E possiamo dire che quindi hai fatto un'ottima scelta, non una scelta che ci sta, un'ottima scelta. L'avrei grazie, fatta anch'io, l'avrei fatta anch'io.
Prendi invece?
Devo prendere a questo punto Courtois del Real Madrid, che ha preso 4 gol in semifinale di Champions League, ma che possiamo dire che senza di lui i gol sarebbero stati probabilmente 8.
Diciamo anche Courtois è importante quanto Vinicius Junior per il gioco del Real Madrid, che ha sempre rischiato tanto, anche come dire nella partita di andata con il Manchester City, ma anche nelle partite precedenti. Insomma, Courtois è sempre un protagonista, cioè un portiere importante per varie ragioni, diciamo, ma soprattutto per le parate. Cioè, può sembrare scontato, però forse penso che possiamo dire che nessuno para bene come Courtois ancora oggi. Se volessimo prendere solo le parate, è il miglior portiere al mondo secondo te?
Sì, sono d'accordo. All'interno dei pali nessuno ha la capacità di parare in tanti modi diversi, perché lui para sia con i riflessi, che poi è bravissimo ad uscire in alto, cosa che non tutti i portieri sono bravi, e poi ha il fatto che proprio dal punto di vista tecnico scende a terra con una precisione chirurgica. Questa cosa lo rende probabilmente il miglior portiere al mondo all'interno dei pali. Con i piedi non è minimamente vicino a un'ana, però mi accontento del miglior portiere al mondo per parare i tuoi gol. Va bene così? Ci stiamo?
Benissimo, va bene. Passiamo al pacchetto difensivo. Io mi prendo Theo Hernandez, perché comunque secondo me... a parte mi sa che nella top 11 del mondiale me l'hai fregato te.
Sì.
Quindi qua me lo accaparro subito, perché voglio un terzino propositivo, e quindi prendo Theo Hernandez, che ha fatto una buona Champions League col Milan, che insomma è arrivato in semifinale dove sembrava aver pagato un po', come dire, aver finito i soldi delle giostre contro il Napoli, no? Ha fatto troppo... una giostra, che ne so, i calci in culo, e poi non gli erano rimasti i soldi per le macchine in scontro, e con l'Inter è arrivata corta. In realtà appunto i problemi con l'Inter sono anche strutturali, tattici, è la bestia nera l'Inter del Milan, però per me le due partite con il Napoli sono due partite che, le tre partite se ci mettiamo anche quella in campionato, che da sole possono definire una stagione, togliendola diciamo dalla melma del... come dire, della categoria fallimentare. Ecco, per me basterebbero quelle partite a dire che il Milan non ha fatto una stagione fallimentare. Theo Hernandez resta per me uno dei terzini sinistri migliori al mondo, quindi me lo prendo.
Sì, questa è la vendetta per il mondiale, non posso rispondere altrimenti effettivamente in questa Champions League.
Ma prenderti Camavinga a terzino sinistro
questa sarebbe stata una bella mossa, ma io invece non prendo il terzino sinistro. Avendo due scelte, mi prendo due centrali, così almeno sto sistemato e poi vedo cosa fai tu. I centrali che prendo sono Kim del Napoli, lo sapete bene perché il girone del Napoli è storico, perché ha fatto delle partite esaltanti, e Kim è uno dei motivi per cui il girone del Napoli è stato storico. Il suo impatto difensivo è impressionante in Champions League, perché non penso sia la sua prima stagione, giusto? Penso che con il Fenerbahce abbia giocato in Champions League, o comunque non è stata la sua prima grande stagione in Europa.
Sì, in Europa sicuramente ha giocato, adesso non ricordo il Fenerbahce l'anno scorso cosa faceva, te lo controllo al volo.
Nel mentre che vi dico che non era neanche così scontato che Koulibaly, cioè un dei migliori centrali del mondo e sicuramente il perno della difesa del Napoli, fosse sostituito immediatamente in Champions League, magari in campionato anche, ma in Champions League, in partite difficilissime, di un livello nervoso enorme. E se c'è una cosa che ha dimostrato Kim è che ha il sangue di ghiaccio. Questa cosa è fondamentale per un difensore centrale, secondo me, a questi livelli. Quindi il primo è Kim.
Ice in the veins, come si suol dire. Quindi io adesso devo scegliere due difensori.
No, sta a me prima. Ah, no, devo fare la seconda scelta.
Difensore, scusami.
Sì. In questo caso la scelta ricade, sarà un po' una polemichetta, però voglio togliermi questo sfizio avendo già scelto Kim, ovvero De Ligt. Esatto.
Chi è?
Spiego. Il Bayern Monaco non è arrivato lontano, ma non ha neanche fatto così male in questa Champions League. Se andiamo a vedere un girone dominato, girone che non era comunque facile, perché ci stava l'Inter e il Barcellona, nelle partite contro l'Inter e nelle partite contro il Barcellona, De Ligt è stato a dir poco perfetto nella gestione della difesa del Bayern Monaco. Una squadra veramente, diciamo, una squadra che ha bisogno di titani dietro, perché nel momento in cui perdi un minimo la concentrazione, come è successo con un Popa in Canò, finisce a srotolarsi sul campo. De Ligt non ha sbagliato quasi niente, ha quasi salvato, diciamo, la faccia del Bayern più volte, anche fisicamente, come è successo contro il Paris Saint-Germain. Vi ricorderete l'occasione che lui salva sulla linea, una palla ok, era lenta, ok, tutto quanto, ma non vediamo tanto spesso un salvataggio sulla linea del genere. E se mi ricordo delle azioni difensive di questa Champions League, ci metto sicuramente quel salvataggio lì, e quindi volevo premiare questa cosa, e quindi sono Kim e De Ligt al centro della mia difesa.
Va bene, benissimo. Allora io prendo due difensori, tu hai voluto fare l'hipster, quindi io mi prendo due difensori centrali della finale, Ruben Dias e Acerbi, che secondo me tra l'altro insieme giocherebbero anche discretamente bene. E vabbè, Ruben Dias per me è semplicemente uno dei difensori più sottovalutati al mondo, un po' perché sta nella squadra più forte, più ricca, quindi non se ne parla nel mercato, non si dà un po' per scontato che abbia prestazioni di alto livello, però appunto è un difensore che sbaglia pochissimo, niente, contro quasi qualsiasi attaccante. Acerbi semplicemente era impensabile che potesse fare una campagna europea di questo tipo, ha finito con una finale marcando il giocatore più dominante fisicamente, che poi per me appunto per me non esistono mai discorsi si è messo in tasca l'attaccante e il difensore, o anche il difensore e l'attaccante. Però era una sfida difficile, bisognava stare attenti. Haaland secondo me non è stato messo in condizione dalla sua squadra di far male in finale, però se Acerbi avesse fatto una qualche piccola, anche minuscola, infinitesimale sbavatura, si sarebbe visto, e non si è visto perché è stato molto attento, molto concentrato. E anche questa mi pare una qualità che si sottovaluta un po' nei difensori, perché si sopravvaluta, comunque si valuta anche giustamente molto l'intervento in extremis. Tu hai parlato di Kim, cioè la scivolata di Kim, però la maggior parte del lavoro del difensore è tra virgolette ordinaria amministrazione, che poi di ordinario non ha nulla, perché è straordinaria amministrazione quella dei difensori a quel livello lì. Quindi insomma, ecco, volevo fare due nomi, che uno per i tifosi dell'Inter cioè, è stato idolatrato, però secondo me giustamente. L'altro non sento quasi mai nominare, se non tipo, vabbè, scontato, Ruben Dias, però perché non ha il carattere di Van Dijk, non ha la presenza di Van Dijk, non ha la presenza con la palla, il gioco è molto semplice, come conservativo, come tutto il Manchester City, però insomma, stare alti così, difendere così alti e appunto anche avere equilibrio dipende tantissimo dal difensore centrale. Secondo me lui è uno dei migliori al mondo, non so te che ne pensi.
No, sono assolutamente d'accordo, soprattutto sul discorso del fatto che non esiste il mettersi in tasca un attaccante, ma allo stesso tempo l'attenzione nelle piccole cose di Acerbi è stata spaziale in questa Champions League, e forse deve essere premiato proprio questa cosa qua. Sono d'accordo con te. Tocca a me, e ti posso dire che chiamo un altro difensore centrale, quindi sto svelando senza svelare il fatto che la mia formazione non sarà con la linea 4, ed è Bastoni.
Beh, bello, l'altro giocatore che, sì, mentre parlavo bene di Acerbi mi sono detto però bisognerebbe parlare altrettanto bene, se non di più, perché secondo me, e qui invece parliamo di un giocatore molto carismatico, anche con la palla, quindi proprio secondo me fa due ruoli, non sono tanti difensori a fare due ruoli, e ha giocato una finale straordinaria. Non ho ancora non capisco perché Inzaghi l'ha tolto, se non stanchezza, però voglio dire, vabbè, se è stanco, però 20 minuti ad alto livello secondo me l'avrebbe ancora garantito.
Aggiungo aggiungo una cosa, la finale è stata straordinaria e non è stata neanche la sua miglior partita in questa Champions League, perché contro il Benfica è stato più che straordinario, ha dominato la partita con il pallone, ha costretto una squadra che noi ci eravamo raccontati come offensiva, brava a gestire la palla, in una squadra che doveva rincorrere questa gestione di bastoni, e questa cosa non può non passare inosservata.
Ok, mi sembra giusto. Adesso tocca a me, quindi?
Sì.
Io devo completare il mio pacchetto di difesa, che invece, come dire, si è delineato come una difesa a 4, però farò una chiamata che magari mi attirerà qualche antipatia o comunque, però io chiamo John Stones, perché voglio, appunto abbiamo detto, difensori fanno due ruoli, beh, in questo caso ne fa tre, perché fa pure il trequartista quando Guardiola vuole mischiare le carte come ha fatto in fila. Dice: vi aspettate che John Stones imposti vicino a Rodri con un 3+2? No, John Stones va su tre quarti, e sulla tre quarti, e quindi imposto con 3+1 con Rodri, e John Stones va là nel mezzo spazio. Mi fa ridere a dirlo, però come dire, se me la devo giocare contro. E poi comunque vienimi ad attaccare dentro l'area con Stones, Ruben Dias e Acerbi, vieni.
No, 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 probabilmente non posso, dipende da chi scelgo in attacco, poi lo vediamo.
Bene.
A parte gli scherzi, Stones io l'avevo pensato come centrocampista, mi hai fregato prendendolo come difensore, il doppio ruolo era assolutamente fattibile, e ha giocato una finale diversa, l'abbiamo raccontato in diversi modi, sia scritti sull'ultimo uomo che anche parlati in che partite hai visto. Questa finale diversa è stata perché in realtà ha giocato da terzino destro quando era in fase difensiva, e poi da mezzala quando era in fase offensiva, mentre nel resto della Champions League aveva fatto come centrale e poi centrocampista centrale accanto a Rodri. E questa cosa qua dimostra quanto la versatilità sia ancora superiore a quella che ci si poteva aspettare, perché è passato da semplicemente vado in verticale a vado in verticale, però poi mi devo mettere anche al lato, non soltanto accanto, e questa cosa qui era un passo in più di comprensione del gioco che lui ha dimostrato di avere totalmente. Poi è stato anche il giocatore che ha fatto più dribbling, questa cosa se la porterà probabilmente fino alla fine dei suoi tempi, cioè 6 dribbling in una finale, l'ultimo a farne di più era Messi. Se tu in una finale di Champions League hai fatto solo peggio di Messi, direi che già stai nell'Olimpo delle prestazioni delle finali di Champions League. E con questo possiamo andare oltre. Adesso sta a me due volte. Sei pronto?
No, come?
Perché io ho fatto bastoni una scelta.
No, adesso state di nuovo. Questa è la tua seconda volta, quindi adesso è la tua ultima chiamata prima, poi toccherà a me chiamare per primo.
Allora, sta a me a centrocampo.
No? E... Ah sì, giusto, giusto, perché te c'hai la difesa a tre, sì.
Sì, io ho la difesa a tre. Per quello che dicevo che a centrocampo... Vabbè, dai, vado corto. Il miglior giocatore della Champions League 2022-2023, secondo me, è stato Bernardo Silva, e quindi chiamo Bernardo Silva. E il motivo...
Lo consideri centrocampo?
Sì, giocherà nel mio centrocampo, sì.
Vabbè, dove lo metti?
Lo metto come trequartista di destra del mio centrocampo.
Ok, va bene, quindi ok, pensavo che avremmo fatto magari centrocampo poi tre quarti, va bene. Allora, sì, perché tu giochi, capito, con questo modulo strano, perché io in realtà, cioè io per esempio se volessi giocare al 4-2-3-1 potrei chiamare anche i tre trequartisti.
Sì, certo.
Pure, sì.
Sì, e sì, allora... sì, centrocampo va bene tutto, poi uno se lo aggiusta come preferisce. Diciamo che non puoi chiamare le punte, se vogliamo fare a... Le punte le ha.
No, ok, certo, questo no, questo no. E, guarda, no, io preferisco preoccuparmi del centrocampo e quindi, come dire, della zona proprio nevralgica, quella davanti alla difesa, quella di tutto fare, dei centrocampisti di quantità che portano, come si dice a Roma, l'acqua con le orecchie. E allora ti chiamo, secondo me, il miglior playmaker di questa Champions League e in generale di questa stagione, che secondo me è Lobotka.
Bello, bella chiamata.
Sbaglio, ma per me è un giocatore prezioso che dà equilibrio, che tra l'altro Lobotka e John Stones mi fanno uscire la palla con una delicatezza fantastica. No, non vorrei anche qui che appunto la campagna un po' sfortunata del Napoli, cioè finita in modo un po' sfortunato, facesse passare in secondo piano le partite, che ne so, con Liverpool, con l'Ajax. Il Napoli è stata una presenza ingombrante in questa Champions, e il Milan ha dovuto fare l'impresa per eliminarlo, altrimenti se il Napoli fosse arrivato in finale con il City si sarebbe parlato molto di più della possibilità di appunto di un upset al City rispetto a quanto se ne è parlato con l'Inter, non solo per quello che aveva fatto in campionato, ma anche proprio per quello che aveva fatto vedere a livello europeo. E niente, lo Botka è il cuore e i polmoni di quella squadra e non verrà mai lodato abbastanza.
Sarò sincero, me l'hai rubato la mia chiamata per il regista davanti alla difesa, che adesso dovrò quindi ricalibrare, perché speravo di fregarti in questo modo. Invece bellissima chiamata, e soprattutto ribadiamolo, i gironi del Napoli sono storici e questa cosa deve rimanere in questa Champions League. Poi è vero, è stata sfortunata con il Milan, ok, e anche ha giocato anche peggio del Milan, ok, ma la Champions League inizia a settembre e va, conta tutto quanto il percorso, secondo me, e quindi deve pesare anche il percorso a gironi. Vado.
Quindi tu chi prendi?
A questo punto ricalibro per un altro regista, e direi di Rodri, sì, non voglio riempirmi di giocatori del Manchester City, però effettivamente se devo scegliere un giocatore che gestisce il pallone davanti alla difesa e che lo fa girare con precisione e con i tempi giusti, se voglio scegliere un giocatore che ha anche alzato il livello quando serviva, ad esempio nella semifinale di ritorno contro Real Madrid, allora Rodri è il nome giusto.
Guarda, bella chiamata, a cui io rispondo chiamando una mezzala. Anche io non voglio riempirmi del Manchester City, di giocatori Manchester City. Potremmo chiamare entrambi Gundogan, De Bruyne, insomma, non so, poi magari tu ne chiamerai uno di questi, però io preferisco di no. Preferisco chiamare, secondo me, uno dei migliori giovani al mondo, forse il miglior giovane centrocampista al mondo. Tu forse ti aspetti un nome, però secondo me sono più o meno alla pari, però mi serve di più per la mia squadra questo qua. Io ti faccio quell'altro nome che è Musiala, forse stavi Bellingham, ma sì. Invece mi chiamo Musiala un po' perché Bayern Monaco è arrivato più lontano in Champions League, un po' perché Musiala, vabbè, anche tatticamente è un giocatore che può fare appunto la mezzala, oltre quartista, non so se ha mai fatto il falso 9, però insomma forse con la nazionale, forse non lo so, però comunque ne ha sicuramente le qualità, e è un giocatore appunto semplicemente fortissimo, con grande carisma. Bayern Monaco è uscito con il Manchester City, che ha giocato benissimo, viene da dire, e quindi appunto ci può stare anche uscire agli ottavi, e gli ottavi erano
i quarti,
ci può stare, però appunto uscire ai quarti contro il Manchester City, quando il Manchester City ti fa delle partite grandi come il 3-0 dell'andata. E detto questo, per me Musiala ha dimostrato il suo valore anche appunto anche in Europa, insomma, in partite difficili, appunto agli ottavi Bayern Monaco, ecco, aveva avuto per esempio il PSG. Quindi insomma, secondo me parliamo di un giocatore che in futuro sarà uno di quelli a fare la differenza proprio in Champions League.
Oh, è indubbio, anzi ti dirò di più, io l'ho visto dal vivo contro il Barcellona ed è il giocatore che mi ha impressionato di più dal vivo, perché è veramente grosso, cioè per un giocatore così tecnico, così sgusciante con il pallone, ti aspetteresti la classica altezza 1,75 m, diciamo così. Invece no, Musiala penso sia almeno 10 cm di più e spalle enormi, e quindi sta imparando anche a utilizzare questo corpo grosso per farsi spazio nei meandri della difesa avversaria, e per me può aumentare ancora di più il numero di gol in Champions League. Segna già, ma può aumentare ancora di più.
Ha un'agilità pazzesca, diciamo, non... vabbè, questo non so se noi parliamo a qualcuno che non ha mai visto giocare Musiala, però tu hai sottolineato le dimensioni, perché è un giocatore incredibilmente tecnico, sensibile, di spazi stretti, dribblomani, controlli orientati, controlli creativi, di tacco, girate, soluzioni anche tecniche nei passaggi e nei tiri originali, geniali. Quindi su questo metteteci il fatto che non è un fringuello che al primo contatto va lungo, però comunque, come dire, fisicamente è ancora un po' da strutturare. Però insomma, Dani, ho perso il conto, a chi tocca chiamare adesso?
A me.
Vai.
Io chiamo in realtà forse il centrocampista simbolo della cavalcata dell'Inter fino alla finale, Barella. La finale
me l'ha fregato.
Scusami, però non potevo veramente non utilizzare Barella in questa formazione accanto a Rodri. È troppo importante l'immagine che ha dato per il calcio italiano all'estero. Cioè, ha dimostrato come i centrocampisti italiani non sono soltanto in grado di fare una cosa, ma sono versatili, e lo sono ad un livello in cui anche sotto tensione lui era pieno di adrenalina durante la finale, ma rimaneva lucido quando non aveva la palla. Poi ogni tanto, quando aveva il pallone, ha sparacchiato sulla tre quarti, è successo, ok, ma fare una partita difensiva come la sua non ne ho viste tante in una finale di Champions League.
Sì, no, lui tra l'altro è un giocatore dei tempi di Cagliari, si prende tantissime responsabilità, tutte quelle che la squadra gli assegna. Il Cagliari, quando lui è andato via, era totalmente dipendente dalla sua creatività, che appunto oggi non sarebbe la prima qualità che salta in mente se pensiamo a lui. Però è un giocatore che appunto, quando tu dici sparacchi al pallone, perché lui le cose le prova cose anche molto difficili, a volte gli riescono. Io ricordo ancora l'assist di tacco contro il Real Madrid, quando
bellissimo
a Madrid a porte chiuse. Quindi insomma è un giocatore con un alto potenziale di carattere e anche tecnico, direi. Quindi insomma, secondo me è un altro, non perché l'Inter sia arrivata in finale, ma perché lui è stato protagonista di tanti momenti dell'Inter in una campagna in cui l'Inter non ha sbagliato quasi nulla, perché anche con il Porto l'Inter non ha sbagliato nulla, e per non sbagliare quasi nulla a quell'età, in quella posizione delicata, devi comunque essere un grandissimo giocatore. Poi non è di quelli che ruba l'occhio per forza, diciamo, però a volte può anche capitare. E vabbè, bella chiamata, me l'hai fregato. Io devo completare il centrocampo, perché come tu starai capendo, io sto facendo un 4-3-3 perché per me cito Zeman nel modo per occupare gli spazi in campo. No, in realtà è anche molto flessibile, insomma, sì. Un modulo che permette di appunto di giocare in tanti modi. E guarda, non voglio neanche riempirmi di giocatori del Napoli. Io ho nominato Lobotka, avrei potuto nominare Anguissa, che per me ha fatto un ottimo Champions League, anche se poi alla fine la sua espulsione ha determinato un po' l'eliminazione del Napoli. Però volevo semplicemente droppare lì il nome per non lasciarlo cadere nell'oblio. E chi mi prende? Guarda, in realtà c'ho tanti, come dire, c'ho un po' di dubbi, un po' di preferenze personali, che però poi magari mi trovo difficilmente a giustificare. Potrei forzare un po' la mano, vediamo se tu questa me la fai passare. Provo a forzare la mano e mi prendo Rafa Silva. Me la fai passare la mano, Rafa Silva, nel 4-3-3?
Sì, perché secondo me lo puoi utilizzare come, diciamo, trequartista arretrato, no? Che si butta poi nello spazio davanti a sé, quindi ci sta, dai, ci sta.
Allora, per me il Benfica comunque è un'altra squadra che ha fatto molto bene in Champions. Scusa, infatti prima ho detto l'Inter con il Porto, ma in realtà intendevo con il Benfica. E Rafa Silva è stato un giocatore, secondo me, anche se si era visto anche con la Juve, con una qualità tecnica superiore.
In velocità, una tecnica in velocità, che è una cosa comunque abbastanza rara nel, nel calcio, sì. a quel livello di precisione tecnica.
Non so se andando via Bernardo Silva se può essere una chiamata per il Manchester City, o non oso immaginare chi può avere in mente Guardiola, però ammesso poi che vada via Bernardo Silva, però ecco, Rafa Silva, al di là del fatto che non devi anche cambiare solo l'iniziale sulla maglia, secondo me è un giocatore con quel livello tecnico lì, insomma, non penso che si possa dire di tanti altri giocatori.
Posso chiederti perché non João Mario allora?
Vabbè, è più, come dire, per me anzitutto Rafa Silva ha avuto un impatto diverso, cioè João Mario ha avuto un impatto grandissimo in questo Benfica e nelle partite importanti del Benfica, però Rafa Silva per me è più sulla continuità, più sul, come dire, è un giocatore più presente ed è un giocatore anche più una minaccia, più affidabile. Ecco, João Mario banalmente magari poi ti capita invece la partita in cui non è detto che ti faccia la differenza, mentre per me Rafa Silva in determinate condizioni è un giocatore che la differenza te la fa al 100%, se appunto ne ha le occasioni. Dani, tocca a me chiamare di nuovo adesso?
No.
It's only a kick. A jump. A block. It's only a serve. It's only a tackle. A run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas.
Sta a me perché devo ancora chiamare un centrocampista.
Ma tu ti sei chiamato Barella. Vabbè, tu c'hai un centrocampista in più, io c'ho tre attaccanti.
Sì, io c'ho un centrocampista in più perché ho un difensore in meno. Questo è il trucco che ho utilizzato per la mia formazione.
Vai di 3-4-3.
Sì.
Guarda, ho perso il conto, però secondo me mi stai facendo una prima chiamata in più, però va bene, vai, tanto ti devi chiamare un centrocampista, quindi sì. Sicuramente non mi togli quello no. Che in mente io voglio chiamare per primo, che è un giocatore che toglierò te al 100%.
Va bene, dai, però infatti sto prendendo questa scelta cosciente del fatto che perdo l'attaccante che avrei voluto scegliere, ma vorrei premiare la Champions League di Kroos. Perché nel Real Madrid, che perde male contro il Manchester City, secondo me lui è stato il migliore in campo del Real Madrid, l'unico che ha tenuto una chiarezza di idee e un'esecuzione sotto quella pressione asfissiante del Manchester City, e nel resto della Champions League è stato ovviamente Kroos, ovvero il giocatore che da fermo alza la testa e la mette dove vuole lui, come nessun altro al mondo.
Concordo, e questo dice anche un po' della normalizzazione del Real Madrid, cioè Kroos ha fatto tutto bene, ma che dire, manca la palla di esterno di Modric dell'anno scorso per Rodrigo, ma manca, che ne so, la giocata pazza di Valverde nella partita di ritorno con il City, però Kroos ha fatto tutto bene ed è una delle ragioni per cui il Real Madrid è rimasto in campo, come dire, pur soffrendo. C'è quella traversa che grida vendetta, sì. Che appunto manca il passaggio, ecco, sarebbe dovuta essere quella traversa lì. E, ok, quindi devo chiamare io il primo dei miei attaccanti, e Dani, sono sicuro che era nella tua lista, però tu hai detto non avrò l'attaccante che volevo, dimmi se era questo che avresti voluto. Secondo me sto per chiamare semplicemente il giocatore offensivo che fa più la differenza in Champions League, quindi al più alto livello possibile in Europa. E oggi quel giocatore lì è Vinicius Junior.
È proprio lui, sì. Sì, sì, è proprio lui.
Come dire, tu puoi rimpiazzarlo perché a sinistra ci sono Leao.
Lo farò.
È uno di quelli. Però vorrei che venisse scolpito nella pietra che Vinicius Junior nel 2023 è su un livello superiore a qualsiasi altro giocatore, tranne, però, andiamo nella quantità, andiamo nella continuità o andiamo nei singoli momenti, Haaland nella quantità e nella continuità, e Mbappé nei singoli momenti, però secondo me non c'è storia con nessun altro.
Sì, tanto è vero che è uno di quei giocatori per cui tu devi fare un piano difensivo apposta, e non sono tanti, cioè il City ha dovuto modificare il modo con cui si è schierata in campo, scegliendo Walker come terzino fermo, non entrava in campo, non faceva niente di quello che Guardiola solitamente chiedeva in quella situazione, perché doveva stare lì vigile a tenere Vinicius sugli uno contro uno ogni singola volta che prendeva palla, possibilmente facendogli fallo, che è una cosa... Pensa quanto sei forte se l'avversario ti deve sostanzialmente ottenere la maglia o buttare per terra quando ce l'hai tu, perché se parti in velocità vai a fare gol. E è riuscito poi all'andata a funzionare comunque, perché nonostante la marcatura uomo, nonostante l'attenzione di tutto quanto il settore di destra del Manchester City, Vinicius ha fatto gol alla prima buona occasione in cui si è liberato della marcatura di Walker. Questa cosa è veramente... dice del suo livello attuale, che giustamente forse nella continuità delle situazioni in campionato Haaland è stato maggiore, forse il picco di Mbappé è superiore, ok, però sulla singola partita ci devi pensare prima di dire che non prendi Vinicius come primo giocatore in generale davanti.
Tra l'altro ti faccio notare un siparietto, cioè ti racconto un siparietto divertente se non l'hai visto, ma dopo la finale, parlando ai microfoni, non ricordo quale emittente televisiva, però con Henry, Grealish credo, o qualcuno comunque chiede ad Henry, Henry tu qual è stata la tua posizione preferita? Sinistra? E lui risponde dappertutto, perché penso che fa lo sbrone, però poi gli chiede, ma tu avresti puntato nell'uno contro uno Walker e ce l'avresti avuto la meglio su Walker? E Henry chiede, al mio picco? Gli dicono sì, e lui dice beh, tutta la vita. Allora, non lo so, però il fatto che esista questa domanda, cioè Thierry Henry sarebbe stato in grado di superare Kyle Walker, e il fatto che noi sappiamo che praticamente Vinicius Junior è stato in grado di superare Kyle Walker, perché in Inghilterra mi hanno detto che Walker non è mai stato dribblato, per esempio nella partita di andata, ma non è assolutamente vero, perché se voi l'andate a rivedere una marea di volte Vinicius controlla la palla verso il centro del campo, sprinta, si è allontanato da Kyle Walker e l'ha superato in velocità, non è un dribbling secco dritto, ma l'ha bruciato e se l'è lasciato dietro, almeno un paio di volte l'ha fatto in maniera netta. E poi, come dici te giustamente, c'è il gol in cui è riuscito comunque a inclinare la partita con una mezza occasione contro quello che secondo me è un altro dei giocatori più sottovalutati anche dal suo allenatore, va detto, in questo momento. Adesso a chi tocca chiamare?
Sta a me per due scelte.
Ma perché chiami te sempre te? Adesso ho chiamato io per una scelta, perché tu chiami per due scelte e ho chiamato per una?
Perché tu chiami per primo.
Eh no,
io poi scelgo due e poi tu sceglierai due.
Ah, no, non ho ok, quindi tu... Ah, aspetta, ho capito, scusa. Quindi tu chiami per secondo e poi chiami per primo. Va bene, giusto. Giusto, scusa.
Allora, non compenso la scelta di Vinicius che mi hai tolto a sinistra, perché so che tu non chiamerai l'altro giocatore a sinistra e quindi posso permettermi di scegliere la punta di questa formazione. Ed è una scelta che francamente non vorrei fare, perché è complicatissimo. Ce ne sono... tre in ballo, non li dico perché poi magari tu, non dico gli altri perché poi magari tu li scegli, anzi no, li dico, sì, basta. Le opzioni secondo me sono chiaramente Osimhen, Lautaro e il terzo è Haaland. Secondo me tra questi tre deve uscire fuori la punta titolare della formazione. Per me in questa Champions League Osimhen o Lautaro, e io scelgo Osimhen.
Ma bella chiamata. Adesso ti chiamo Kvaratskhelia e gli faccio fare il falso 9.
Maledetto.
Io faccio la tattica di Mourinho e te la butto in caciara, protesto. Perché chiami te? Perché chiami?
No, Osimhen per me. Dico Osimhen?
Vabbè, non penso che non c'è bisogno, però ti sento volentieri parlare di Osimhen.
Penso che in realtà il suo impatto in Champions League per il resto d'Europa, più che in Italia, è poco, ce lo ricordiamo poco rispetto all'inizio della stagione. Cioè, in Italia noi ha avuto un impatto immediato in questo campionato, Osimhen, ha cominciato a segnare gol a raffica subito, il Napoli dominava. Nel resto d'Europa c'era questa storia un po' lontana di questa squadra che sta dominando in Italia, però li vogliamo vedere contro le grandi. Beh, Osimhen ha fatto delle cose pazzesche, tra cui ti ricorderai quel gol di testa saltando sopra due metri di cui hanno fatto articoli di giornale
contro l'Eintracht Francoforte?
Esatto, se non sbaglio o il New York Times o The Athletic hanno dedicato un articolo di giornale apposta per parlare del gol di Osimhen. E questa cosa non è che succede sempre per gli attaccanti delle squadre italiane fuori dall'Italia. Ed è stato un modo con cui il resto d'Europa ha scoperto quanto devastante fosse questo attaccante.
Guarda, è giusto, e tra l'altro io sottolineo una cosa, è incredibilmente moderno, cioè si pensava che gli attaccanti del futuro, passando per il falso 9, sarebbero dovuti essere anche dei centrocampisti aggiunti. Osimhen, secondo me, non so quanto consapevolmente o quanto è semplicemente la sua natura, diciamo, e anche quanto è stato usato bene da Spalletti, ma ha dimostrato come con caratteristiche da centravanti puro, purissimo, si possa essere moderni in un contesto appunto non di pure semplice transizione, perché i suoi tagli profondi anche in area di rigore, i suoi movimenti in area hanno continuamente allungato le squadre avversarie, le hanno sfibrate, le hanno costrette a finire dentro l'area anche quando non volevano. Il gol che lui fa al Francoforte è, come dire, viene da un movimento, da una serie di movimenti con cui lui è abilissimo a prendersi lo spazio, che non è tantissimo in quell'area in generale, in generale, e in quella partita, in quella circostanza in particolare, cioè la bravura di trasformare spazi stretti in spazi grandi è una caratteristica per me molto moderna, che farebbe comodo a qualsiasi squadra. Anche il Manchester City ha usato Haaland in alcuni momenti per il gioco incontro o per giocare in transizione, però questa per esempio è una cosa che secondo me è mancata proprio a Guardiola nella finale, cioè allungare il campo dell'Inter lanciando Haaland in profondità, che insomma sarebbe stato contento. In molte occasioni in cui aveva l'uno contro uno in profondità con Acerbi non sarebbe andato in porta, però avrebbe sfibrato, avrebbe allungato l'Inter. Invece Guardiola ha preferito controllare, poi alla fine ha pagato la sua scelta, però come dire, secondo me esistono queste due strategie, non ce n'è una migliore dell'altra, e il migliore al mondo in questa seconda strategia è proprio Osimhen. Tu hai detto Lautaro Martinez, a me non piace tantissimo, nel senso, secondo me deve ancora salire un gradino prima di arrivare al livello dei più grandi, ed è il gradino del giocatore che in ogni partita, non dico fa un gol incredibile, però fa una giocata incredibile, se la costruisce, se la crea, che ha una presenza di questo tipo e che mette una paura di questo tipo sui difensori. Non c'è lontano Lautaro, c'è molto vicino, però secondo me gli manca ancora questa cosa qua. E però ti faccio una chiamata vicina e vorrei premiare la Champions League di Edin Dzeko. Troppo strano?
Diciamo che avendo negli occhi la finale, l'impatto che ha avuto nella finale quasi nullo, no? Davanti.
Va bene, allora premiamo Lukaku. Impossibile.
No. Era soltanto per dire che benissimo, per l'impatto che abbiamo nella finale, effettivamente quando tu l'hai detto il nome mi è un po' strano, perché rifiuti Lautaro e prendi Dzeko, però se motivi per me va bene tutto.
No, che non c'è solo la finale. Dzeko, ricordiamoci sempre che è la persona che ha messo la doppia sfida del derby sul piano inclinato per l'Inter, con quel gol pazzesco, ed è stato un giocatore importantissimo in tantissime partite per l'Inter, per il modo in cui l'ha fatta risalire, per la rifinitura, per la presenza in area. Per me è stato comunque uno dei migliori centravanti di questa Champions. Ripeto, non chiamo Haaland, che è forse il mio giocatore preferito in questo periodo storico, però voglio premiare Dzeko per quel gol, su quel calcio d'angolo in cui fa un gesto tecnico che da solo secondo me vale un pezzettino del grandissimo percorso della Champions dell'Inter. Basta come giustificazione secondo te?
Sì, ci sta. Ci sta e mi piace, perché sennò sembrava che facevo soltanto io le scelte hipster con De Ligt per premiare le azioni singole, quindi molto bene così.
Va bene, ci sta l'ultimo giocatore, chi lo chiama per primo? Io ne ho due
di giocatori, quindi ti dico che ne scelgo uno io, poi uno te, poi io devo fare l'ultima chiamata.
E mi pare che è Barato, punto. Da qualche parte è Barato però.
Sai che ti dico? Farò una chiamata veramente strana, però va detto che se vai a fare i conti alla fine funziona, ovvero Salah del Liverpool.
Perché funziona?
Funziona perché se tu vai a vedere la Champions League di Salah, in realtà nel naufragio che ha avuto il Liverpool contro il Real Madrid, all'andata, quello che stava tenendo in piedi la partita era proprio Salah. Ha segnato il gol e ha mantenuto intatte, diciamo, le speranze, che ricordiamo che il Liverpool è andato in vantaggio subito con Núñez e poi ha segnato Salah. A quel punto il Real Madrid ha dilagato, ma va detto che Salah aveva messo l'assist per Darwin Núñez e aveva segnato lui il gol, e poi durante la partita è stato l'unico che era pericoloso per il Liverpool. Tolta questa parentesi della partita contro il Real Madrid, poi per il resto della Champions League in realtà ha fatto 8 gol, che vuol dire che i gironi li ha di fatti dominati lui. Il girone che era un girone difficile contro il Napoli, l'Ajax e i Rangers, e lui ha giocato benissimo contro il Napoli, ve lo ricorderete, contro l'Ajax distrusse completamente i Rangers. 8 gol in una Champions League e non è stata la sua migliore stagione, secondo me va comunque messo come uno dei migliori giocatori di questa Champions League. Poi sono d'accordo che è strano che l'ho scelto, però volevo semplicemente ricordare questa cosa.
No, non è neanche così strano, effettivamente è vero, i gironi tendiamo un pochino magari a sottovalutarli, però appunto, ci sono squadre che hanno fatto molto bene. E, a me a destra mi manca solo... Tocca a me, no? Giusto? No, tocca
sì.
Adesso.
Oh, vai, no, vai, 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 scelgo per ultimo.
Due.
Sì, vai, sì, vai, okay. Scelgo per ultimo, tanto so qual è già.
A destra mi hai tolto il mio giocatore perfetto, nella squadra che ti ho costruito io, Bernardo Silva, ci sarebbe stato a fagiolo. Vorrei aggiungere anche che per la squadra che ho io potrei anche giocare in 10, sono fiducioso che difficilmente tu potresti battermi, però ti voglio fare un'altra chiamata, come hai definito te, hipster, cioè un po' controintuitiva, e non lo so se me la fai passare, forse qui ti indignerai. Però io voglio chiamarti Kingsley Coman.
Bello. Bello.
Perché Coman è un giocatore di cui non si parla mai, ma che è arrivato ad un livello molto alto. A parte, vabbè, lo ricordiamo, insomma, ha vinto, ha segnato il gol della vittoria nella finale tra col Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, che era 2 anni fa, 3 anni fa, cioè non la scorsa edizione.
2020.
Sì, no, nel 2020, sì. E, però anche in questo caso ha eliminato il Paris Saint-Germain andando a segnare il gol della vittoria a Parigi nella partita di andata, ed è un giocatore che se non avesse infortuni, se non fosse scostante, ormai ha un livello molto alto. Con il dribbling è pericolosissimo, con le conclusioni è pericolosissimo, si accende in continua, cioè ogni volta che prende la palla si accende, e secondo me si tende un pochino a darlo un po' per scontato perché gioca nel Bayern Monaco ha questa grande tradizione di ali, però secondo me è un giocatore che zitto zitto è arrivato a un livello veramente alto. Purtroppo gli manca un po' di continuità anche con la nazionale, altrimenti potrebbe effettivamente tipo offrire un'alternativa sul lato opposto del campo a Mbappé, che renderebbe forse la Francia ingiocabile, totalmente ingiocabile. Però come dire, non è... quanti anni ha? Non so, me lo immagino
27.
Giovane. Come dire, qualche anno ancora buono per salire di livello, ripeto, su cose come la continuità, le partite fondamentali, i grandi tornei con la nazionale, secondo me ce li ha.
Non soltanto ce li ha, ci dimentichiamo di lui, che questa cosa, infatti quando tu hai detto il nome a me è subito apparso l'immagine del fatto che lui ha segnato contro il Paris Saint-Germain il gol vittoria, l'ha segnato lui contro il Paris Saint-Germain, e questa cosa io me ne ero completamente dimenticata, perché è un giocatore che tendiamo nel Bayern Monaco a tenere un po' come, e c'è pure Coman, perché ci sta Sané, perché ci sta, no, Mané, perché ci sta Müller, e c'è pure Coman. Però in questa Champions League quello che è salito di livello quando serviva rispetto agli altri è proprio lui.
Sì, sì, tra l'altro anche con la nazionale lui, pur essendo un giocatore decisivo da grandi partite, grandi momenti, non è mai partito titolare nella fase finale, anche proprio la finale, facendo la panchina un giocatore costante come Dembélé. Quindi secondo me c'è anche un po' di sottovalutazione un po' oggettiva del tipo di giocatore che è Coman, che secondo me ha qualcosa del killer dentro di sé, e a 27 anni il calciatore è nel pieno della propria maturità, quindi secondo me potrebbe anche entrare adesso negli anni migliori della stagione. E me l'ha ricordato il gol segnato contro il Paris Saint-Germain, perché lui segna sempre contro il Paris Saint-Germain, la sua squadra formatrice, quindi come dire, mi andava di fare questo nome.
Ok, adesso io farò quello cattivo e ti dirò che non posso scegliere Kvaratskhelia in questa top 11 della Champions League, perché nonostante abbia fatto ai gironi vedere cose veramente incredibili, e nonostante l'abbiamo difeso per le partite nelle eliminatorie, ci si aspettava effettivamente qualcosa di più. È rimasto un po' l'amaro in bocca per la Champions League di Kvaratskhelia rispetto a quello che ha fatto vedere in campionato. E per lo stesso motivo anche Leao, in realtà, che è stato devastante contro il Napoli, non ha giocato il derby di Milano di fatto, no? Perché una partita saltata, l'altra stava niente zoppe. Quindi nel momento decisivo della stagione Rafa Leao effettivamente è un po' mancato, e proprio la sua mancanza o fisica o anche diciamo emotiva ha pesato tantissimo nel Milan nel derby, e quindi secondo me non me la sento neanche di premiare Leao. E mi scuso perché considero Kvaratskhelia è uno dei miei giocatori preferiti in assoluto, e Leao è chiaramente uno dei migliori esterni sinistri al mondo. Faccio quindi una richiesta: posso spostare un'ala destra a sinistra?
Cioè?
Vorrei mettere Rodrigo del Real Madrid.
E chi metti a sinistra? Aspetta, mi sono
Bernardo. No, metto Silva. Rodrigo a sinistra perché tengo Salah a destra.
Beh, sì, certo, certo. Poi ti gioca peggio, però insomma, giudicheranno i nostri ascoltatori chi dei due ha fatto la formazione migliore. Tu puoi fare quello che vuoi.
E giustifico questa scelta. Rodrigo è stato un po' il pezzo mancante del puzzle del Real Madrid in questa stagione, che ha aggiunto Ancelotti, è quello che ha alzato di più il livello rispetto agli altri, è quello che ha mantenuto alto il gioco che voleva Ancelotti, ovvero questi scambi nel corto con una squadra molto fluida che si ordina attraverso il pallone, ed era lui quello che dall'esterno veniva a giocare in mezzo al campo e faceva passaggi, poi si muoveva e si allontanava dal pallone, poi ritornava. Un falso esterno, se vogliamo, sulla tre quarti però, e poi allo stesso tempo anche un giocatore decisivo, perché c'è la doppietta contro il Chelsea ad esempio che ha segnato lui al ritorno, e poi mi è sembrato uno dei migliori anche contro il Liverpool, sia nella partita dominata dal Real Madrid all'andata, il 5-2, che poi nel ritorno in cui Real Madrid ha più giochicchiato e lui è uscito fuori comunque con una grande partita. Quindi mi sembrava che, dato che mi ha tolto Vinicius e questa cosa mi fa ancora male, volevo quindi prenderlo con
Ma guarda, per me hai fatto bene a fare il nome, perché è un altro giocatore che ha raggiunto un livello, tra l'altro secondo me è passato in un anno, in una stagione, dall'essere un finalizzatore, se vuoi anche un po' fortunato come è capitato insomma nelle partite decisive della Champions dell'anno scorso, all'essere un giocatore molto presente e influente nel gioco del Real Madrid, anche con azioni più conservative, più di strappi palla al piede, dribbling in mezzo al campo, cioè sta diventando un giocatore vero, pienamente se stesso, ed è un altro giocatore di altissimo livello. Insomma, non mi stupirei se l'anno prossimo dovessimo parlarne un po' come abbiamo parlato prima di Vinicius, cioè gli manca veramente un po' di autosufficienza in più nel costruirsi il pericolo, ok? Cioè gli manca poter partire veramente dall'area sua e arrivare nella porta avversaria. Magari non è quel tipo di giocatore, non lo sarà mai, però cioè, cerca di capirmi, gli manca un po' di inventiva nell'essere pericoloso, un po' di capacità di dal nulla diventare pericoloso perché ha deciso lui, cosa che Vinicius sa, però in determinate condizioni è un giocatore fenomenale secondo me.
Abbiamo così concluso, ti dico la tua top
11. Vai.
Ti dico la tua, giusto? 4-3-3, tu hai messo Nana in porta, quindi terzino sinistro Theo, poi Ruben Dias, Acerbi difensori centrali, e poi hai messo Stones a fare è un po' il falso terzino a destra, diciamo così. A centrocampo ha scelto Lobotka come regista e come mezzali Musiala e Rafa Silva, e davanti il tridente è Vinicius a sinistra, Dzeko davanti e Coman a destra. Questa è una bella squadretta.
La squadra assurda che ho fatto, me ne sono reso conto solo adesso guardandola.
Vado con la mia, che si schiera come il Manchester City si è schierato in questa Champions League, come anche il Bayern Monaco e come anche il Barcellona per quei pochi minuti che le ha giocate in Champions League, ovvero 3-2-2-3. I porta Courtois, i tre sono Kim, De Ligt e Bastoni, i due davanti alla difesa sono Rodri e Kroos, sulla tre quarti Bernardo Silva e Barella, e davanti c'è Osimhen come punta, sulle fasce Salah e Rodrigo. Anche questa niente male, dai.
No, non male, forse mi sento di dire la tua superiore alla mia, però ripeto, lasciamolo dire agli ascoltatori e rimetto appunto il giudizio nelle mani loro. Però
ti posso fare
io ho preso tutte brave persone almeno.
No, la mia domanda non era su questo, però mi fa piacere.
Tu hai preso anche qualche pezzo di merda, Daniele, non diciamo chi, però
non mi ricordo qual era l'allenatore che diceva che ci deve essere una piccola percentuale di bastardi in squadra per riuscire ad emergere di più. Ti posso fare una domanda? Perché io ho detto che per me Bernardo Silva è stato l'MVP di questa Champions League, secondo te?
Allora, se l'MVP deve essere della squadra che ha vinto, io prendo Rodri, anche perché, come dire, ha segnato il gol decisivo, è stato fondamentale in tutta la stagione, in tutta la campagna europea, è un giocatore, anche qui sembra strano parlare di giocatori del Manchester City come sottovalutati, però nessuno dice che Rodri non è lontano dai livelli di Sergio Busquets, ad esempio, ma secondo me non è lontano dai livelli di Sergio Busquets. Se l'MVP deve essere il giocatore che ha mostrato di avere il miglior potenziale per essere appunto il migliore in assoluto della Champions, diventa ancora più difficile, però prendo Vinicius Junior per le cose che abbiamo detto prima.
Mi fa molto piacere, perché significa che io ho due MVP nel mio top 11, che ho sia Bernardo Silva che Rodri. Quindi grazie per questa
Vinicius
campagna.
Vinicius Junior però vale per due.
Questo è vero. Va bene, dai, così possiamo concludere questa puntata. E diteci poi sui commenti quale secondo voi è la formazione migliore. Noi le metteremo sui nostri social dell'Ultimo Uomo e potete dirci qual è la migliore. E potete anche commentare scelte che abbiamo dimenticato, se sono stato stupido a non prendere Leao o Kvaratskhelia, o se Daniele ha esagerato prendendo Dzeko o scegliendo Rafa Silva a centrocampo. E guarda, grazie veramente tanto, Daniele, per essere tornato su Lobanovsky, e spero che ti sia divertito
molto. Quando vuoi, Daniele, la prossima volta cambiare lenzuola.
Benissimo, allora alla prossima, ciao a tutti.
Ciao. Lesson.